Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ben ritrovati ai nostri ascoltatori, le news locali di Radio Club 103 per questa edizione con Andrea Chicca, Barbara Paolazzi, Giuditta Bolzonello e Marco Di Bona. In apertura, velocemente, in breve, alcune notizie di cronaca. Due denunce dei carabinieri in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. La prima nei confronti di una donna feltrina di 63 anni che alla guida della propria autovettura provocava un lieve incidente stradale senza feriti a Bribano di Sedico. La donna, sottoposta all'esame dell'alcol test dai carabinieri di Tricchiana intervenuti per rilevare l'incidente, è risultata positiva con un tasso di oltre 2 grammi per litro. Nel secondo episodio i carabinieri di Sedico hanno controllato un 52enne residente nel Feltrino dopo aver notato l'andatura incerta della sua guida. In questo caso il risultato dell'etilometro è arrivato a 2,55. In entrambi i casi, naturalmente, vetture e patenti sequestrate. Tamponamento a catena nella tarda mattinata in Viale Europa a Belluno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i SUEM per soccorrere un automobilista rimasto solo leggermente ferito. Ed ora cambiamo argomento. Ho presentato il progetto di welfare territoriale. Il segretario di SPI CGL Renato Bressan a Pieve di Cadore ha presentato l'iniziativa contro lo spopolamento. Lo sentiamo nel servizio di Giuditta Bolzonello.
Senza nuovi nati il territorio muore, va costruita una rete di garanzia fatta di servizi e lavoro per invogliare la gente a restare o a venire a vivere quassù. Una possibilità per invertire la tendenza negativa è il welfare territoriale, progetto che la CGL di Belluno sta sviluppando con la collaborazione della provincia e dei comuni, ai quali viene chiesto un euro per ogni cittadino residente, così da costruire quelle basi economiche dalle quali partire. In Cadore Comelico sono stati siglati 10 accordi sui 19 comuni interpellati.
Sì, il welfare provinciale per noi è un progetto importante che molte amministrazioni comunali hanno già sottoscritto e stanno sostenendo. È un progetto che parte dagli asili nido fino alla carta anziani, perché vivono spesso in una forma di solitudine che va combattuta e gestita in qualche modo, ma interessa anche i giovani universitari, quindi vorremmo poter aiutare queste famiglie anche per fare rientrare questi giovani dai cicli universitari, l'acquisto della prima abitazione o l'affitto per la prima abitazione. Siamo adesso in fase di stesura del regolamento con l'ente provincia, con la quale abbiamo già sottoscritto ancora qualche mese fa il primo accordo. Ci auguriamo che per fine anno questo possa andare in porto, perché come sempre diciamo non può esserci precarietà del lavoro, ma non può esserci nemmeno la precarietà sociale. Se riusciamo a consolidare almeno i servizi sociali sul territorio, forse avremo qualche speranza in più anche di rendere più abitabile la nostra terra.
Compatta l'adesione del Comelico. In Cadore hanno già aderito San Vito, Calalzo, Lozzo, Vigo, Domegge. Disponibili, anche se ancora non lo hanno formalizzato, Valle e Cortina. Non hanno ancora risposto Auronzo, Borca, Vodo e Cibiana. La speranza è di poter accedere anche ai fondi di confine e al sostegno di altri, a cominciare dal consorzio BIN.
Abbiamo visto anche che nel Cadore Comelico siamo vicini ormai a andare sotto i 30.000 abitanti, non c'è un comune che riesce a recuperare abitanti, alcuni comuni i tassi di fertilità sono arrivati a zero, cioè non c'è nessuna possibilità di invertire la curva demografica per un effetto naturale, cioè per effetto di nuovi nati. Quindi bisognerà pensare, se vogliamo far vivere e dare una prospettiva a questo territorio, anche di importare famiglie da fuori. È chiaro che per fare questo ci vogliono opportunità lavorative e una rete di servizi sociali adeguata.
Ed ora ci spostiamo a Cortina, riprendendo una notizia che vi abbiamo già anticipato, ma approfondiamo con Marco Di Bona la notizia della richiesta di Cortina di rientrare nell'Unione Montana Valboite.
L'amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo ha fatto il primo passo formale per rientrare nell'Unione Montana della Valle del Boite. La procedura potrebbe completarsi alla fine dell'anno. È però necessario che la Regione Veneto modifichi la legge 40 del 2012 che regolamenta il funzionamento delle unioni montane. Al momento infatti non è previsto il rientro di un comune che sia uscito. Il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, ha inviato la richiesta a Domenico Belfi, sindaco di Vodo di Cadore e presidente dell'Unione, e a Simone Bertin, del Dipartimento Turismo della Regione Veneto. Ha dato così concretezza a quanto aveva dichiarato appena dopo il suo insediamento la scorsa estate, con l'intento di ricucire lo strappo iniziato nel 2007 con l'amministrazione di Andrea Franceschi. Per Ghedina bisogna lavorare assieme, da soli non si va da nessuna parte, soltanto collaborando si può realizzare qualcosa di bello. Con i vicini paesi del Cadore, scrive, c'è una stretta contiguità territoriale, deve esserci per forza anche la condivisione delle scelte. Nel suo atto di ieri aggiunge, l'amministrazione che rappresento ritiene fondamentale rientrare nell'Unione ai fini di economicità della gestione di servizi associati e di unità di perseguimento di politiche territoriali. Fra gli argomenti di comune interesse ci possono essere viabilità, dissesti idrogeologici, gestione dei rifiuti, accesso a contributi, agricoltura, manutenzione delle vie ferrate.
Elezioni amministrative, sempre naturalmente a Pieve di Cadore, sono stati resi noti in queste ore gli appuntamenti dell'altra lista che è in lizza per il comune cadorino. Si tratta della lista Ripartiamo, candidato sindaco Massimiliano Stiz. Gli incontri inizieranno a Sottocastello mercoledì 23 maggio alle 20:30 al Bar Cooperativa e poi il 29 a Tai alla Sala Coletti, il 30 a Pozzale presso il Bar Saetta, il 6 giugno a Nebbiù alla Sala della Regola e la chiusura della campagna elettorale con l'ultimo incontro il 7 giugno, sempre come tutti gli altri alle 20:30, all'Auditorium Cosmo di Pieve di Cadore.
Ed eccoci le nostre notizie in breve della regione con la rubrica In Primo Piano. Torniamo a parlare del grave incidente alle Acciaierie Veneto. C'è un presidio a Padova, rappresentanti sindacali in visita ai familiari di un ferito. C'erano un migliaio di persone davanti alle Acciaierie Veneto di Padova, al presidio di solidarietà organizzato dai sindacati del comparto metalmeccanico per i lavoratori feriti nel grave incidente avvenuto domenica scorso all'interno dello stabilimento. Ma continuiamo con le notizie in breve, cambiamo argomento, l'arte di Joseph Albers e le forme, il design dei monumenti precolombiani che ebbe modo di studiare nel corso dei suoi numerosi viaggi in Messico sono il filo conduttore della mostra che gli viene dedicata dalla collezione Beg Guggenheim dal 19 maggio al 3 settembre a Venezia. Per chi vuole tenersi informato sulle condizioni delle autostrade e della circolazione, l'informazione autostradale corre veloce da Trieste a Brescia. È entrato infatti ufficialmente in funzione Info Viaggiando, una app che fornisce agli utenti dell'autostrada le informazioni utili su viabilità e traffico delle reti gestite dalle tre concessionarie del Nord-Est, Autovie Venete, CAV Concessione Autostradale Venete, Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova. Ed un autobus della linea 9 partito dalla stazione ferroviaria di Treviso è stato coinvolto in un incidente stradale causato da un'automobile che, uscendo da una strada laterale, non ha rispettato la precedenza. A causa dell'impatto, tre persone hanno dovuto ricorrere all'intervento dei sanitari. L'ambulanza ha trasportato all'ospedale il conducente e due passeggeri per accertamenti. Il conducente dell'autovettura, dopo aver causato l'incidente, si è dato alla fuga. Cambiamo argomento. Il prefetto di Verona ha interdetto due aziende. Sono riconducibili alla famiglia palermitana dei Diesi. Il prefetto di Verona, Salvatore Mulas, ha adottato quindi due provvedimenti di informazione antimafia interdittiva nei confronti di queste due imprese della provincia. Si tratta della Veneta Autotrasporti e della SG Petroli, due SRL di Castagnaro, Verona, riconducibili ad una famiglia di imprenditori di origine siciliana già colpita in passato da altri provvedimenti antimafia emessi dalle prefetture di Milano e di Rovigo e intestate a due prestanome. Ed eccoci alle ultime in breve. La figlia quindicenne incontra un adescatore conosciuto in chat. Il padre la segue e la salva. L'istinto paterno di un cinquantenne residente nel Tienese, attento nel controllo delle amicizie della figlia quindicenne su Facebook, è stato provvidenziale. Probabilmente l'ha salvata da attenzioni particolari di un 37enne padovano che nei social si era fatto amico spacciandosi per un 17enne. E torniamo a parlare della bimba buttata giù dal terrazzo dalla mamma a Mogliano. Sta meglio, fortunatamente tornerà a casa. Lascerà l'ospedale di Treviso all'inizio della settimana prossima. Questa bambina di nemmeno 3 anni, caduta domenica dal terrazzo di casa a Mogliano, e della caduta è stata accusata la madre. Ed ora ci occupiamo di un caso di evasione fiscale. Bomba sulla Formula 1 dopo l'arresto di un italiano da parte della Guardia di Finanza di Milano, che ha scoperto un giro di fatture gonfiate per sponsorizzazioni. I finanzieri hanno arrestato Davide Castello, consulente finanziario veneto, da diversi anni residente a Londra. Secondo le accuse, era lui a coordinare un giro di fatture bonifici che passavano anche in Cina e permetteva così a piccoli imprenditori italiani di evadere le tasse. Secondo i primi sospetti, al fisco sarebbero stati evasi almeno 50 milioni di euro. Cambiamo argomento. La giovane pakistana residente a Verona, portata con l'inganno della famiglia in patria e fatta abortire, è stata liberata da chi la stava trattenendo ed ora al sicuro, in compagnia di rappresentanti delle autorità italiane. Secondo fonti ben informate, la ragazza sarebbe stata liberata nella zona di Islamabad grazie ad un intervento delle forze di polizia pakistane. La notizia ha trovato conferma a Verona in ambienti vicini alle indagini. Ed eccoci quindi alla nostra notizia dedicata alla sanità. Parliamo della giornata di sensibilizzazione della neurofibromatosi. Palazzo Maroni si è tinto di verde e di blu. L'iniziativa è stata lanciata a livello globale dalla fondazione statunitense Children's Tumor Foundation e coinvolge molte associazioni che nel mondo si dedicano ai pazienti affetti da questa sindrome genetica. In occasione quindi della giornata internazionale di sensibilizzazione sulla neurofibromatosi, tanti comuni della penisola hanno illuminato di blu e o verde monumenti e palazzi. Anche Padova, in Veneto, Venezia ha illuminato di verde Cafarsetti e Ca' Loredana, il municipio più la torre civica Mestra. Padova, la facciata di Palazzo Moroni, dicevamo, si è colorata di blu e verde. A Rovigo il comune ha illuminato le due torri della città. Tutto il mese di maggio è dedicato a livello internazionale alla sensibilizzazione e alla diffusione di conoscenze sulla neurofibromatosi, meglio conosciuta come NF, una sindrome genetica che predispone all'insorgenza di tumori. Ed eccoci alla nostra notizia dedicata alla musica. Oggi ci occupiamo di Zucchero, che sarà in Piazza San Marco il 3 e il 4 luglio, due le date del tour europeo The Best Live. Dopo 7 anni la musica pop rock torna in Piazza San Marco Venezia il 3 e 4 luglio, dicevamo, quando Zucchero, Sugar Fornaciari, sarà in concerto con 2 tappe del tour europeo The Best Live. Lo ha annunciato il sindaco di Venezia Brugnaro, che dopo aver consentito lo svolgimento di un festival musicale a San Giuliano a fine luglio, ha messo a disposizione l'area marciana per uno degli artisti pop più conosciuti al mondo per 2 serate.
Meteo e viabilità.
Ed eccoci alle previsioni del tempo per le prossime ore, elaborate dal centro ARPAV di Araba. Sabato, poco nuvoloso al mattino, anche se locali nubi basse potrebbero inizialmente ridurre il soleggiamento. Parzialmente nuvoloso tra le ore centrali e il pomeriggio sera, per moderata attività cumuliforme che potrà produrre alcuni fenomeni di instabilità. Clima mattutino ancora relativamente fresco, caldo di stampo tardo primaverile di giorno. Le temperature quindi minime, in lieve aumento in quota, stazionarie nelle valli, massime in lieve aumento nelle valli. E vediamo domenica la giornata che vedrà protagonista in provincia di Belluno il Giro d'Italia, quindi il meteo particolarmente importante. Cielo poco nuvoloso al mattino, eccetto in caso di locali iniziali nubi basse. Da poco a parzialmente nuvoloso tra le ore centrali e il pomeriggio sera, per moderata attività cumuliforme che potrà produrre locali fenomeni di instabilità. Clima caldo di stampo tardo primaverile di giorno, le temperature senza notevoli variazioni. E siamo alla tendenza per la giornata di lunedì, tempo più stabile dei giorni precedenti, anche se sarà possibile un aumento della nuvolosità stratiforme che limiterà l'attività termoconvettiva diurna, così che i fenomeni risulteranno poco probabili. Possibile lieve calo delle temperature massime in funzione della copertura nuvolosa. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale, che ricordiamo è riascoltabile in podcast al nostro sito radioclub103.it. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri appuntamenti.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.